Buonasera a tutti, oggi martedì 14 febbraio sta per andare in onda il GR delle 20. Siamo in diretta sempre qui su Banda Radio, leggiamo il sommario. Le mani dell''Ndrangheta sulla Val di Susa.
Eternit, è di 16 anni la pena per gli imprenditori assassini.
Italia, condanna a 9 anni e 4 mesi per spaccarotella, uccise il tifoso della Lazio Gabriele Sandri.
Carabinieri, torturatori, assassini.
FIOM, allo sciopero generale, la CGL.
Poi passiamo all'estero, Siria, proseguono le violenze, la Cina e la Russia confermano il loro veto sull'intervento.
Palestina, Fatah, i contrasti interni ad Hamas mettono a rischio l'accordo di Doha.
Gaza, chiusa l'unica centrale elettrica della striscia.
Ucraina, massacro di cani randaggi in vista degli europei di calcio. E poi seguiranno i consueti appuntamenti della giornata.
Buonasera a tutti, iniziamo oggi il nostro GR leggendo dalla relazione del 2011 della Direzione Nazionale Antimafia quanto emerge un quadro che è più che inquietante sull'andamento dei lavori per la costruzione della tratta Torino-Lione. Si legge dalla relazione: monitorare da vicino i lavori per la TAV che interessano la Val di Susa, perché nell'andamento degli appalti e dei subappalti è notorio che avvengono infiltrazioni della criminalità organizzata, con riguardo alle complicità e collusioni con esponenti della politica. Le indagini svolte dimostrano che il momento in cui è più facile accertarlo, è in occasione delle consultazioni elettorali, in cui sono inevitabili contatti tra i candidati disponibili ai compromessi e responsabili delle famiglie mafiose in grado di manovrare voti. Sin dagli anni 70 il Piemonte si vede coinvolto in storiche storie di 'ndrine, una realtà ramificata su diversi comparti, dalla droga allo sfruttamento della prostituzione, dall'estorsione al gioco d'azzardo, dal traffico di armi fino all'imprenditoria. Ed è il 9 giugno del 2011 quando la colossale operazione Minotauro porta all'arresto di 151 persone in tutta Italia, con 9 locali individuati proprio in Piemonte, dalle indagini condotte comando provinciale dei Carabinieri di Torino, spuntano rivelazioni sui rapporti tra l'ndrina calabrese e forze politiche, funzionari delle istituzioni e mondo imprenditoriale. Il piatto della tratta Torino-Lione è particolarmente ricco, tra appalti e subappalti si parla addirittura di un costo complessivo di 35 miliardi di euro in totale, stime a ribasso visto che le altre tratte dell'alta velocità fatte in Italia hanno visto il loro costo crescere in maniera esorbitante durante i lavori. Tanto per dire, la Roma-Firenze è cresciuta di 6,8 volte rispetto ai preventivi, la Firenze-Bologna di 4 volte e così via. Soldi usciti dalle casse statali ed entrati nelle tasche di non si sa chi. Di queste storie e delle infiltrazioni malavitose dell'attivazione delle tratte se ne è parlato parecchio negli anni passati, ma ogni volta che rispunta fuori un progetto di treni ad alta velocità si fa sempre finta di non ricordare.
Con la prossima notizia restiamo in Italia e parliamo di Eternit, la notizia di ieri che si conclude con la pena di 16 anni per entrambi gli imputati Stephen Schmidheiny e Louis Descartier, colpevoli di aver mandato a morte oltre 2000 persone il maxi processo Eternit. Ma l'Eternit purtroppo continuerà a uccidere ancora per molti anni. Thomas e Stefan Schmidheiny per la strage offrirono 600.000 euro che vennero chiaramente rifiutate dalle vittime. I soldi provenivano dal fallimento della stessa compagnia. Gli stabilimenti killer della Eternit in Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Liguria e Sicilia hanno fatto oltre 1800 morti e lesioni gravissime a migliaia di altre vittime per l'abcesto, il cancro e i tumori. Una vera strage. Sul banco degli imputati, oltre ai tre azionisti svizzeri del gruppo Eternit, Max, Thomas e Stephen Schmidheiny, anche il barone Louis Descartier de Marchen. In questa occasione sprovvisto del suo inseparabile maglioncino blu, vabbè, un commento. Il Tribunale di Torino li ha condannati per disastro doloso a 16 anni di reclusione e 95 milioni di euro di risarcimento, ma l'amianto ovviamente continuerà a uccidere per molti anni e farà ancora molte vittime.
È di 9 anni e 4 mesi la reclusione per Luigi Spacca rotella, agente della polizia stradale che l'11 novembre del 2007, esplodendo alcuni colpi di pistola, uccise Gabriele Sandri, tifoso della Lazio. I fatti avvennero all'interno di un'area di servizio dell'A1 nei pressi di Arezzo. L'agente della polizia non ha mai subito la carcerazione preventiva e in primo grado era stato anche condannato a 6 mesi di reclusione per omicidio colposo. Oggi la sentenza è finalmente definitiva e Spacca rotella fra poche ore o domani al massimo verrà accompagnato in carcere. E ho sempre avuto fiducia nella giustizia e voglio dire grazie a tutta la gente che ci è stata vicino fino a questo momento. Ho avuto solo un momento di scoraggiamento quando è stata emessa la sentenza di primo grado, che era raccapricciante, ma ora le cose sono andate come dovevano andare, ha detto il padre di Gabriele, Pier Giorgio Sandri. Per il PG l'omicidio è da considerare come volontario e non colposo, come invece aveva stabilito la sentenza di primo grado. Rimaniamo sempre in tema di carabinieri, torturatori e assassini. Leggiamo appunto che è del 21 anni l'ergastolo che era stato dato a Giuseppe Gullotta all'età di 18 anni, quando appunto venne prelevato e portato nella caserma dei carabinieri di Alcamo come sospettato dell'omicidio di due militari dell'arma. Giuseppe venne picchiato e seviziato per ore finché non confessò quello che non aveva fatto, per poi ritrattare in vano. Il processo del 90 con la condanna a vita, nel 2007 poi, con il pentimento di uno dei due carabinieri che parteciparono all'interrogatorio, il nuovo processo di oggi con la sentenza definitiva è che Giuseppe non è colpevole e che lo Stato deve restituirgli libertà e dignità.
La prossima notizia riguarda quei pezzenti di Forza Nuova, perché a quanto pare Forza Nuova querela Christian Abbondanza della Casa delle Legalità per aver pubblicato sulla sua pagina Facebook la notizia relativa alla partecipazione del boss mafioso Mimmo Cangemi alle riunioni dell'ex federazione provinciale del movimento sempre Forza Nuova, si sta parlando. Forza Nuova ovviamente si dichiara estranea, visto il suo impegno contro tutte le mafie, che noi sappiamo benissimo essere solo di facciata. La prossima notizia, sempre in Italia, riguarda lo sciopero della Fion. Leggiamo da Indie Media. La CGIL, la Camusso è in trappola, ha già deciso, come riferito sulla Repubblica, di mollare l'articolo 18 e un sacco di altre cose. Lo scoop domenicale della Repubblica probabilmente quindi ha rovinato la strategia alla Camusso, visto che ha fatto saltare l'accordo che si è praticamente precipitata a smentire con Monti, ma che sappiamo che sia avvenuto. Leggiamo quindi appunto che sarebbe troppo evidente anche ai più fedeli iscritti alla CGIL la dimensione del tradimento della Camusso. Sì, diciamo proprio tradimento, certi di cogliere con molta esattezza la vera natura del gesto, violando il tabù imposto da oltre 30 anni a sinistra. Non era possibile tacciare di volgare tradimento chiunque prendesse una strada completamente diversa dalla trasformazione sociale dell'esistente. Ma d'altra parte Camusso non può neppure convocare uno sciopero generale, come sarebbe logico, davanti alle proposte del governo e all'insistenza di Confindustria. Vedremo domani mattina, è stato convocato alle 9.45 un nuovo incontro tra governo e parti sociali. Come cercherà di uscirne la Camusso a questo punto? È certo che cercherà di andare avanti, ma le serve avere un piano B, nel caso le cose dovessero andare storte. Uno sciopero generale finto si può sempre convocare, come le 3 ore, e furono davvero 3 ore, in occasione della distruzione del sistema pensionistico. Perciò non si è opposta a che lo proclamasse la FIOM, tanto si può sempre di nuovo lasciarla sola in piazza. Il sindacato di Landini invece è costretto a scommettere in una risposta di massa molto più ampia di quelle fin qui viste in campo. È il nostro stesso problema, è inutile girarci intorno, perciò è bene che la manifestazione di sabato 18 abbia subito un rinvio con rilancio, da semplice manifestazione a sciopero generale. con la prossima notizia, dicevo, andiamo all'estero. Andiamo in Siria, dove proseguono le violenze, ma la Cina e la Russia confermano il loro veto su intervento. Forse sarà la loro vicinanza alla famiglia del presidente Assad? Chi sa dirlo. Da 10 giorni va avanti l'assedio alla città siriana di Homs da parte delle milizie governative. Secondo le testimonianze dei ribelli, da questa mattina la zona è presa di mira con la frequenza di 2 colpi di mortaio al minuto. L'agenzia ufficiale Sana'a e la TV di Stato forniscono informazioni ufficiali, ma si parla di 9 attivisti morti, di cui 7 solo a Homs. Intanto a Berlino il segretario generale della Lega Araba, Nabil al-Arabi, durante un colloquio con Angela Merkel, ha condannato le violenze, sostenendo che la gente ha diritto di manifestare in strada e non le si deve sparare addosso, chiedendo così uno stop immediato alle uccisioni in Siria.
In Palestina il segretario del Consiglio rivoluzionario di Fatah, Amin Makbul, guarda con preoccupazione i contrasti sorti all'interno di Hamas dopo l'accordo di riconciliazione di Doha, in base al quale il presidente dell'ANP, Mahmoud Abbas, assumerà la guida del governo palestinese e che prevede un'accelerazione lungo la via delle elezioni previste per l'estate. I contrasti di Hamas, dice Makbul, si ripercuotono inevitabilmente sull'applicazione dell'accordo stesso, soprattutto perché l'opposizione adesso proviene dalla striscia di Gaza.
Con la prossima notizia rimaniamo in Palestina, dove a Gaza è stata chiusa l'unica centrale elettrica della striscia, e leggiamo appunto da Peace Reporter: l'unica centrale elettrica della striscia di Gaza è stata chiusa per mancanza di carburante. La notizia è stata confermata e diffusa dalle autorità di Gaza. L'elettricità erogata per la popolazione della striscia verrà inevitabilmente ridotta, anche perché quella che proviene da Israele e Egitto copre solo il 35% del fabbisogno. Da circa un anno Hamas, che amministra la striscia di Gaza, ha autorizzato la centrale a rifornirsi di diesel di contrabbando che giunge sul posto dai tunnel sotterranei che collegano con l'Egitto. Hamas accusa Israele di aver ridotto nell'ultimo anno le forniture di carburante. Intanto Hamas ha imposto una nuova tassa sui combustibili che passano dai tunnel sotterranei.
L'ultima notizia del nostro GR di oggi arriva dall'Ucraina, dove purtroppo arrivano gli europei di calcio e con essi una strage di cani e randaggi per ripulire le strade. Secondo la PETA dal 2010 sono stati trucidati almeno 20.000 animali che attraverso l'utilizzo di piccoli forni crematori ambulanti. La UEFA aveva promesso 4 milioni di euro per sterilizzare i cani, soldi mai arrivati ovviamente, ma continua la strage di cani e gatti randaggi in Ucraina per liberare il paese in visita degli europei di calcio 2012. Ormai da mesi i randaggi vengono uccisi sommariamente con veleni, bastoni e persino fucilate, tant'è che a Kiev di cani ne sono rimasti davvero pochi. Le manifestazioni e le urla di dolore delle associazioni delle associazioni animalistiche ucraine ed europee hanno attirato sul paese l'attenzione della comunità internazionale, di tutti coloro che non riescono a giustificare una simile strage solo per permettere qualche partita di pallone. Il problema del randagismo in Ucraina esiste da sempre, con esso le ingiustificate violenze ai cani e gatti che vivono per strada, ma da quando il paese è stato designato insieme alla Polonia come ospite dei campionati di calcio europeo del 2012, che si giocheranno appunto l'estate prossima, violenze e uccisioni hanno subito un'escalation impressionante. Su internet impazzano le immagini e i video di alcuni casi presi a bastonate, uccisi a fucilate o agonizzanti per terra dopo essere stati avvelenati. Le associazioni parlano di almeno 10.000 vittime negli ultimi mesi, ma tenere un conto preciso di quanti animali siano caduti in Ucraina è molto difficile. C'è chi parla di un vero e proprio olocausto, un paragone neanche tanto azzardato, visto che, come riferiscono le associazioni della cittadina di Lysychansk, all'estremo est del paese, si erano perfino inventati un forno crematorio mobili, dove le carcasse dei cani morti o agonizzanti venivano bruciate a decine. E poi come le fosse comuni, dove secondo i volontari di associazioni come Sirius i cani vengono gettati e ricoperti con il cemento.
Insomma, agghiacciante.
Sì. infine concludiamo il nostro GR ricordando a tutti l'appuntamento di giovedì 16 febbraio qui a Banda Radio, Piazzetta dell'Orione, alle ore 21 per la proiezione del film 24 Hour Party People con cineschiticchio vegano. Quindi accorrete tutti numerosi, noi vi aspettiamo. Ciao!
Ciao a tutti!